tutta la giornata sarà dedicata a lungo alla sua relazione fino a cena. Poi dopo cena ci sarà la possibilità di dialogare, di intervenire sulle cose che lui ha detto e confrontarci con lui e tra di noi su questo tema che vuole far emergere come la Chiesa italiana vuole vivere dopo Verona, affinché tutti i laici, tutta la Chiesa direi, possa essere in ogni situazione, in ogni ambito dell'esistenza, testimone del Signore risorto. Lo ascoltiamo e lo ringrazio.
Un caro saluto a tutti voi e un ringraziamento anche al Vescovo per questo invito. Sinceramente sono rimasto sorpreso, anche perché non è che abbia fatto studi particolari su Verona e sul dopo Verona. Comunque è stata anche l'occasione per cercare di raccogliere e l'esperienza fatta partecipando direttamente al convegno ecclesiale e riflettendo almeno su qualche cosa del materiale sovrabbondante che il convegno ecclesiale ha prodotto. Ci siamo introdotti con la preghiera, in particolare nella preghiera con il brano della prima lettera di Pietro, perché è stata la prima lettera di Pietro, il testo biblico che ha guidato, ha accompagnato sia la preparazione del convegno ecclesiale di Verona, sia la sua celebrazione. E mi sembrava bello richiamare almeno un piccolo brano di questo testo, anche perché faremo riferimento proprio a qualcuno dei versetti che abbiamo ascoltato, dove tra l'altro abbiamo sentito si dice come noi siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi, della speranza che è dono dello Spirito e che nasce dalla fede nel crocifisso risorto. Il tema del convegno di Verona lo ricordiamo: testimoni di Cristo risorto, speranza del mondo. Il titolo che è stato messo per questo incontro è "Per continuare il cammino di Verona", come se io lo sapessi. E però mi è stata anche passata la bozza di quella nota pastorale che i vescovi italiani hanno discusso e approvato durante l'ultima assemblea della CEI, che quindi dovrebbe avere la luce tra non molto tempo. Spero che la bozza sia anche un po' rifatta e un po' rivista, però sicuramente alcune questioni di fondo sono quelle già indicate nella bozza stessa. Nell'ultima assemblea della CEI, quella di maggio, del maggio scorso, il cardinale Tettamanzi, presentando la bozza della nota sul dopo Verona, diceva: la nota non intende presentare tutto ciò che è emerso nei vari momenti del convegno, ma l'essenziale dell'esperienza fatta a Verona, gli elementi necessari per rigenerare e rimettere in moto, a partire e in riferimento a Gesù risorto, la testimonianza dei credenti e il dinamismo pastorale delle nostre comunità. Tenendo anche conto che il convegno ecclesiale ormai si inserisce all'interno del percorso decennale delle chiese che sono in Italia, e questo decennio, sappiamo bene, è caratterizzato dalla comunicazione del Vangelo in un mondo che cambia, quindi avrebbe fatto qualche riferimento anche a questo percorso, ma evidentemente non possiamo fare tutto. In questa relazione potrò dire ancora meno di quello che ha detto il cardinale Tettamanzi: non tutto, ma l'essenziale. Forse io dirò anche qualche cosina di meno dell'essenziale di quello che è stato prodotto dal convegno di Verona, tenendo appunto anche presente che la nota non è stata ancora pubblicata nella sua stesura definitiva. A me è sembrato opportuno, anche per ragioni di semplicità e di chiarezza, riassumere la ricchezza del convegno ecclesiale in questa proposizione. Verona ha fatto emergere e ha indicato uno stile di vita cristiana, uno stile di chiesa, uno stile di pastorale, uno stile di rapporto chiesa-mondo, o se vogliamo anche di missione, di evangelizzazione. Non credo sia riduttivo, tantomeno minimalistico, parlare di stile, se con questo termine intendiamo un modo di essere, non semplice apparenza, un modo poi anche di presentarsi, di operare e di proporre. Per cui questa relazione si articola in quattro punti. Il tema unificante è quello dello stile ecclesiale, lo ripeto, uno stile di vita cristiana, di chiesa, di pastorale, di rapporto con il mondo. Nella prima parte di ciascun punto richiamerò qualche cosa di ciò che è stato detto a Verona e nella seconda parte proverò anche a trarre qualche conseguenza operativa, non come delle ricette pronto uso, ma come delle semplificazioni. Forse qualcuno potrà anche dire che non sono le cose più importanti, probabilmente, ma lo scopo è quello di provocare comunque una riflessione, un approfondimento per arrivare poi a compiere qualche scelta operativa molto concreta per la nostra Chiesa. Ecco, allora proviamo a vedere con ordine questi quattro punti. Innanzitutto uno stile di vita cristiana. Verona ci ripropone, perché evidentemente non è una novità, ma ci ripropone uno stile di vita cristiana che poi è l'unico possibile per rispondere alla comune chiamata alla fede e a una vita di fede. Il convegno ecclesiale di Verona, fin dalla celebrazione di apertura, ha riproposto la santità come unica misura secondo cui vale la pena essere cristiani. Quella misura alta della vita cristiana ordinaria, indicata da Giovanni Paolo II nella Nova Millennio Ineunte, al numero 31, come espressione e maturazione del battesimo. E diceva Giovanni Paolo II: è ora di riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della vita cristiana ordinaria. Quello del cammino di santità è l'unico modo per vivere in pienezza la propria umanità e vivere perciò una vita buona, bella, beata o felice. La santità, diceva Don Franco Mosconi, monaco cavaldolese che ha tenuto la prima meditazione, è quel comportamento perfettamente umano che è divino. È la pienezza di vita, di gioia e d'amore che c'è in Dio. Siamo chiamati a viverla nella quotidianità. Vivere la santità significa costruire la propria maturità umana come Dio la sogna, guardando il suo figlio. Del resto, per essere testimoni, dobbiamo proporre qualche cosa di attraente, qualche cosa di convincente per una vita bella. E il disegno di Dio, lo sappiamo, è che noi gradualmente diventiamo conformi all'immagine del Figlio suo. È la lettera ai Romani al capitolo 8, al versetto 29. Questo è il disegno di Dio su ciascuno di noi, che diventiamo conformi all'immagine del Figlio suo. Così si realizza il progetto originario di Dio, che vuole l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza. Ecco, si può inserire qui, credo, quella riscoperta della vocazione formativa delle comunità cristiane di cui ha parlato Don Franco Giulio Bambilla nella sua relazione. È stato il relatore, quello di fondo, di tutto il convegno. E tra le altre cose lui ricordava appunto come sia necessario riscoprire la vocazione formativa delle comunità cristiane. Ecco, questa riscoperta la collego proprio con questa vocazione essenziale e comune alla santità. Bisogna ritornare, diceva il teologo, prima di tutto a riscoprire la vocazione formativa delle comunità cristiane. L'accento di novità del convegno ecclesiale è quello di una formazione che abbia una forte armatura spirituale, che sappia rinnovarsi ai fondamenti della vita battesimale, la parola, il sacramento, la comunione, la radice che alimenta tutte le vocazioni e le missioni nella Chiesa. La comunità cristiana nelle sue articolazioni deve far propria la premura materna e paterna dell'Apostolo Paolo verso i cristiani della Galazia, ai quali si rivolge con accenti appassionati, chiamandoli figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Ecco lo scopo della missione della Chiesa per i suoi membri: operare finché Cristo non sia formato in voi. Se deve essere questo il profilo di vita cristiana da proporre, da curare e da accompagnare, allora credo emergono almeno due conseguenze. La prima, la necessità di una molteplice proposta formativa, tenendo conto non solo dell'età, cosa che già avviene, perché si propone ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, cioè si tiene conto dell'età, non è più sufficiente. Ma è necessario tener conto, ad esempio, anche degli ambiti di vita delle persone e del livello di fede, che peraltro il livello di fede lo conosce soltanto il Signore. Le situazioni spirituali e culturali sono molto diversificate. Non si può rispondere con una proposta unica, uguale per tutti. Facciamo l'esempio: se uno non cristiano, e avviene, chiede di fare un cammino che lo introduca alla vita di fede cristiana, che cosa proponiamo? E non si può rispondere con qualche incontro. È indispensabile fare un cammino catecumenale. Anni 70 proponeva già l'iniziazione cristiana degli adulti, che ha familiarità con questi testi, che sono anche testi liturgici, ricca. Se un altro, battezzato, ma forse non più praticante, o che non ha curato più la sua spiritualità, domandasse di essere aiutato a riscoprire la fede, che cosa sappiamo offrire? È necessario che la comunità cristiana si metta in condizione di proporre itinerari diversificati, sia a livello catecumenale, appunto, per chi chiede di essere introdotto alla vita di fede cristiana, sia sul piano della riscoperta della fede, per chi questa fede l'ha un po' accantonata, per chi è chiamato a vivere, ad esempio, una esperienza associata. E così dicendo, una prospettiva di questo genere, e cioè di una proposta formativa diversificata, credo che obblighi le parrocchie ad aprirsi, a pensare ad un livello interparrocchiale o vicariale, o forse addirittura per qualche cosa che non ci sa, sia per l'attenzione alle persone che ormai vivono in contesti umani diversificati, sia l'inadeguatezza delle singole parrocchie a rispondere ai bisogni spirituali delle persone. Questa varietà di proposte formative può esaltare, a mio parere, la domenica, giorno del Signore, come giorno in cui la comunità cristiana, nella sua interezza, si raduna, secondo le indicazioni degli orientamenti pastorali di questo decennio. Leggiamo il numero 47. Ci sembra molto fecondo recuperare la centralità della parrocchia e rileggere la sua funzione storica concreta a partire dall'Eucarestia, fonte e manifestazione del raduno dei figli di Dio e vero antidoto alla loro dispersione nel pellegrinaggio verso il Regno. Se le proposte sono diversificate, deve esserci poi il momento comune. Momento comune, tradizionale, fin dagli inizi della Chiesa, è la domenica. Nella domenica, la celebrazione eucaristica. Forse si qualificherebbero anche gli incontri diocesani e le celebrazioni intorno al Vescovo, che costituiscono la massima espressione della Chiesa particolare. Una seconda conseguenza, la necessità, ripetuta in questi ultimi 37 anni, ma credo che ancora non siamo arrivati a un approdo veramente fecondo, la necessità di rinnovare gli itinerari di catechesi, che non possono più identificarsi soltanto con la proposta e offerta dei contenuti della fede, ma che diventino una vera esperienza di fede, che comprende evidentemente anche i contenuti, esperienza di fede vissuta nella fraternità. Ecco, allora, innanzitutto uno stile di vita cristiana con qualche possibile risvolto operativo per le nostre comunità. Un secondo punto. Uno stile di chiesa e di vita ecclesiale. Il Concilio Vaticano II ha presentato la Chiesa come mistero di comunione missionaria, in cui tutti i suoi membri sono coinvolti, secondo vocazioni e carismi diversi, sia per la sua edificazione come per il compito della evangelizzazione. Cardinale Tettamanzi, nella prolusione al convegno di Verona, diceva: un secondo cammino avvenuto e in atto nelle nostre chiese è quello di una maturazione della coscienza e della prassi della comunione ecclesiale. Questa maturazione si trova oggi a dover affrontare nuove sfide, perché la testimonianza dei cristiani si situa all'interno di un mondo e di una società gravati da molteplici tensioni, contrapposizioni, divisioni, conflitti, solitudini immense e angosce profonde, ma anche all'interno delle stesse comunità e realtà ecclesiali, che non poche volte faticano o rinunciano a camminare insieme. Non conoscono la sinodalità, non certo come parola, ma come esperienza di vita e di partecipazione ecclesiale. Non si dà testimonianza cristiana al di fuori o contro la comunione ecclesiale. Una comunione questa, lo dobbiamo marcare con forza, che nel suo spirito interiore e nel suo realizzarsi storico fiorisce e fruttifica sempre e solo come triade indivisa e indivisibile di comunione, collaborazione, corresponsabilità. Ecco, quando ascoltavamo queste parole sembravano piuttosto pesanti, perché dice sempre e solo, non ci sono alternative, come triade indivisa e indivisibile, che non è soltanto quella di comunione, ma anche di collaborazione e di corresponsabilità. Portare insieme, perché sono comuni, le responsabilità. Oggi, affermava Don Franco Giulio Brambilla, non è più possibile pensare e praticare un rinnovamento della vita cristiana nelle chiese locali, non solo senza i laici, ma urgentemente con i laici. Nella bozza della nota è scritto che diventa essenziale accelerare l'ora dei laici, rilanciandone l'impegno ecclesiale e secolare, secondo il quale il fermento del Vangelo non può giungere nei contesti della vita quotidiana né penetrare quegli ambienti più fortemente segnati dal processo di secolarizzazione. Solo così, credo, che si risponde al mandato missionario di Gesù: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Mandato che non può essere concepito soltanto come movimento geografico, anche andare altrove, ma entrare in tutti gli ambienti di vita. Andate in tutto il mondo vuol dire questo: nell'ambiente di lavoro, in famiglia, nel divertimento, al bar, in piazza, nell'ambito sociopolitico. Andare in tutto il mondo comprende tutta intera la realtà umana. Perché questo avvenga è necessario superare lo spirito di rivendicazione e di conquista e gelosa salvaguardia degli spazi. Ancora si ragiona con questo tocca a me e questo tocca a te. Fin qui arrivo io, da qui in là arrivi tu. Al tempo della puntigliosa ricerca e affermazione della propria identità deve seguire uno sforzo corale dove ciascuno cerca di scorgere sul volto degli altri ciò che manca alla propria vocazione. Don Franco Giulio Brambilla. Questo spirito comunionale e il conseguente stile non appiattisce, tantomeno annulla, le differenze. Al contrario, le riconosce, le qualifica e le valorizza, a condizione che sia la carità il criterio che mette in relazione gli uni con gli altri e che conduce verso una convergenza per il servizio, la testimonianza e la missione. Tutto si faccia per l'edificazione, scriveva Paolo ai Corinzi, prima lettera, capitolo 14, dopo che ha parlato in maniera molto severa delle divisioni di quella comunità e dopo che ha spiegato il significato e il valore dei carismi, dei ministeri e delle operazioni. Tutto si faccia per l'edificazione. Perché questo stile comunionale si manifesti e maturi? È necessario che noi ministri ordinati impariamo ad esercitare quello che con uno slogan è detto il carisma della sintesi e non la sintesi dei carismi, che richiede umiltà, ascolto, capacità di incontrare e di fare incontrare e capacità di costruire, non di distruggere. Richiede inoltre la formazione dei laici sia curata precisamente nella dimensione della laicità. Attenzione alla clericalizzazione del laicato e anche a presentare l'ideale per un laico nell'impegno intraecclesiale. Abbiamo fatto un po' per decenni. L'ideale è l'operatore pastorale, è quello che viene chiamato laico impegnato perché collabora con il parroco. Bisogna fare attenzione a queste prospettive che non sono evangeliche, non sono cristiane. Il laico impegnato non può corrispondere solo con l'operatore pastorale, perché l'impegno primario del laico è nel mondo, nella testimonianza quotidiana, nei variegati ambiti della famiglia, del lavoro e della professione, della costruzione della città terrena. Andiamo a rileggere la Lumen Gentium, da dove appunto si parla dei laici, e andiamo a rileggere ad esempio l'Evangelio iniziale di Paolo VI, al numero 70. Evidentemente questo non dice che non siano necessari anche operatori pastorali, ma non è l'ideale dei laici. Ancora, perché questo stile comunale si manifesti e maturi, è necessario lo sviluppo degli organismi di partecipazione, per i quali il termine giuridico consultivo va declinato nell'ottica della comunione ecclesiale, perciò della corresponsabilità, dove l'apporto di tutti e di ciascuno non è facoltativo, non è pleonastico, ma è effettivo e indispensabile. Dire che è consultivo non vuol dire posso o non posso ascoltarti e dopo che ho ascoltato faccio quello che voglio. Non è questo il significato di quel termine giuridico, perché il termine giuridico va inserito dentro il discorso della comunione ecclesiale, perciò della corresponsabilità. Vivere davvero la comunione richiede anche che si rendano realmente operativi la bozza della nota pastorale, quegli organismi di corresponsabilità pastorale in cui ci si allena al discernimento spirituale, all'ascolto reciproco, al confronto delle posizioni, fino a maturare, secondo le responsabilità di ciascuno, decisioni ponderate e condivise. Gli organismi di partecipazione ecclesiale e anzitutto i consigli pastorali, diocesani e parrocchiali, non stanno vivendo dappertutto una stagione felice. Tuttavia, la consapevolezza del valore della corresponsabilità ci impone di ripensarne le caratteristiche e il funzionamento, elaborando anche modalità originali di uno stile ecclesiale di maturazione del consenso e di assunzione di responsabilità. Di simili luoghi oggi abbiamo particolarmente bisogno per consentire a ciascuno di vivere quella responsabilità ecclesiale che attiene alla propria vocazione e per affrontare le questioni che riguardano la vita della Chiesa con uno sguardo aperto ai problemi del territorio e dell'intera società. La partecipazione corale e organica di tutti i membri del popolo di Dio non è solo un obiettivo, ma la via per raggiungere la meta di una presenza evangelicamente trasparente e incisiva. Sono le parole della bozza, non so se saranno anche le parole definitive. Una sola puntualizzazione. Al primo posto della descrizione che la nota fa degli organismi di partecipazione sta il discernimento spirituale, abbiamo sentito. Ci si allena al discernimento spirituale. Quindi il consiglio pastorale non si identifica con il comitato organizzatore delle feste e degli appuntamenti della comunità. Servizio nobile. Quando si dicono queste cose non è che si disprezzano altri tipi di collaborazione, ma non è quello il consiglio pastorale. Non è il suo primo e principale compito. A Verona, il Cardinale Ruini, nell'intervento conclusivo, ha riconosciuto che l'obiettivo del Convegno Ecclesiale di Palermo del discernimento comunitario, sono sue parole, è stato mancato in larga misura nel decennio scorso. Ha poi suggerito di tenere accuratamente presente la differenza tra il discernimento rivolto direttamente all'azione politica o invece alla elaborazione culturale e alla formazione delle coscienze. Di quest'ultimo, infatti, piuttosto che dell'altro, la comunità cristiana come tale può essere la sede propria e più conveniente. Gli organismi di partecipazione, in particolare il Consiglio Pastorale, ha proprio questo scopo di operare il discernimento spirituale. E perché questo avvenga sono necessari, fra l'altro, primo il riferimento a criteri evangelici, non sociopolitici, non di schieramento, non di destra o di sinistra, Il Vangelo non ha parentela con queste cose. È la presenza di uomini e donne chiamati ad esercitare concretamente la corresponsabilità ecclesiale. Se il discernimento è comunitario, bisogna che coloro che fanno parte dell'organismo possano esercitare la loro corresponsabilità. Terzo, uno stile pastorale. Forse questo è un punto che ha maggiormente bisogno di riflessione e di approfondimento, come afferma la stessa nota. Difatti su questo ci sono dei passaggi molto, molto affrettati. Però anche qui mi sembra che siano due le sottolineature che si impongono. La prima, dice la bozza della nota, da Verona emerge con chiarezza un'ulteriore esigenza, quella di una pastorale più vicina alla vita delle persone, meno affannata e complessa, meno dispersa e più incisivamente unitaria. Al centro va posta la persona. Si tratta di una chiave preziosa per rinnovare in senso missionario la pastorale e superare i rischi dell'autoreferenzialità e del ripiegamento su di sé che talvolta colpiscono le nostre comunità. L'esperienza di Verona porta in questa direzione, avendo scelto di articolare i lavori intorno a cinque ambiti fondamentali della vita delle persone. Già la traccia diceva che questi ambiti hanno una valenza antropologica che interpella ogni cristiano e ogni comunità ecclesiale. Sono da affrontare per far emergere un sentire e un pensare illuminato dalla luce che il Vangelo proietta su ciascun campo dell'umano, e sono da vivere con la coscienza avvertita di quanto incidono sul senso globale dell'esistenza. La nota precisa che l'attuale impostazione pastorale, centrata prevalentemente sui tre compiti fondamentali della Chiesa, l'annuncio del Vangelo, la liturgia e la testimonianza della carità, pur essendo teologicamente fondata, non di lato può apparire troppo settoriale e non è sempre in grado di cogliere in maniera efficace le domande profonde delle persone, soprattutto quella di unità, accentuata dalla frammentazione del contesto culturale odierno. Questa nuova centratura dell'azione pastorale sembra suggerire una metodologia di tipo esistenziale, forse si potrebbe anche dire una metodologia di tipo induttivo, cioè a partire dall'uomo, dalla sua concreta esperienza di vita, per farlo incontrare con il Signore che illumina, purifica, valorizza, orienta, rende liberi e felici. Era suggerito anche dal documento di base per il rinnovamento della catechesi del 1970. Secondo la bozza della nota, il numero 24 riprende il tema di una pastorale sempre più integrata, in cui i soggetti ecclesiali si incontrano, si riconoscono, riflettono insieme e prendono decisioni il più possibile concordate e unitarie. Dice la bozza, alla base della pastorale integrata sta quella spiritualità di comunione che precede le iniziative concrete e purifica la testimonianza dalla tentazione di credere a di cedere a competizioni e personalismi. Cristiani più bravi, noi siamo cristiani più cristiani, quelli lavati con l'ultimo prodotto. Una pastorale integrata richiederebbe di mettersi gli uni accanto agli altri e gli uni insieme con gli altri per servire la persona e farla incontrare con il Vangelo. Una concretizzazione di questo orientamento può essere individuata nelle unità pastorali. Una scelta che non è certo riducibile al dover fronteggiare la carenza di sacerdoti, né alla costituzione di superparrocchie, ma va nella direzione di un rapporto nuovo con il territorio, di una corresponsabilità pastorale diffusa, di un'azione più organica e missionaria, essenziale per un'autentica integrazione pastorale di tutte le risorse vive e anche uno stretto collegamento con le realtà missionarie e con le comunità pastorali di immigrati presenti nel nostro paese, sollecitandone l'intesa e la collaborazione con gli uffici e le associazioni che operano in tale campo. Come conclusione concreta di questa prospettiva, può essere indicata la necessità di una riflessione seria sulla nostra realtà ecclesiale, sulle sue problematiche più urgenti, su scelte che sono ormai inderogabili, evitando l'ansia del dover fare tutto subito, ma anche non rimandando le decisioni alle calende greche. E infine il quarto punto, lo stile di rapporto Chiesa-mondo. Penso che dobbiamo confessarlo. Le parole della prima lettera di Pietro non ci convincono. Parola di Dio non fa una piega. Però poi nel nostro modo di ragionare, nelle nostre scelte concrete, non sono così convincenti. Rendere ragione della speranza che è in noi, tuttavia, questo, la testimonianza e perciò anche la missione, sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza. Non poche volte si sente questo ragionamento, siccome loro, così anche noi, per cui il criterio è il loro comportamento, li ripaghiamo con la stessa moneta. Affermazione che assomiglia tanto a occhio per occhio, dente per dente. Ma non sembra che questo sia evangelico, anche se nell'Antico Testamento sappiamo essere stata una norma di progresso, una norma di giustizia. E la giustizia va rispettata, ma la giustizia sta poi dentro la carità che va oltre. Non possiamo dimenticare il discorso della montagna, ma io vi dico, con le beatitudini, beati i miti, la traduzione che abbiamo letto prima infatti non diceva dolcezza ma diceva mitezza, beati i miti, i misericordiosi, i costruttori di pace, i perseguitati per causa della giustizia. A Verona il tema centrale, sappiamo, era costituito dalla testimonianza del risorto. Il testimone, soprattutto il testimone del risorto, non impone, non ricorre a mezzi coercitivi, non la fa pagare, paga di persona. Benedetto XVI lo ricordava nel recente viaggio in Brasile. Non ho avuto tempo di andare a ricercare proprio le parole esatte, ma più o meno ha detto: il cristianesimo non si impone, Gesù si propone e attrae per se stesso. Poi certo ci sarà anche chi rifiuta e chi si oppone. E la stessa lettera di Pietro del resto ci ha ricordato: carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarmi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca, glorifichi anzi Dio per questo nome. E allora dobbiamo ritrovare continuamente le ragioni della fiducia e della speranza. Quella fondamentale, sappiamo, è il Cristo risorto e il dono del suo Santo Spirito. La speranza poi non delude, prima lettera di Paolo ai Romani, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ma desidero riportare un'altra ragione di fiducia, che è stata indicata a Verona dal Papa. E confesso che sono andato a rileggere queste parole del Papa più di una volta, perché mi sembrava di non aver capito, perché mi sembrava troppo strana. Prima aveva detto nel suo discorso, quello della mattina, delle difficoltà della cultura con la quale oggi abbiamo a che fare. Ma poi a un certo punto il Papa ha detto: l'Italia, sono sue parole, costituisce al tempo stesso un terreno assai favorevole per la testimonianza cristiana. Avete riletto come assai, come favorevole? Quando noi ci lamentiamo che viviamo in un mondo che non ascolta, che fa orecchie da mercante, che non corrisponde, l'Italia costituisce al tempo stesso un terreno assai favorevole per la testimonianza cristiana. La Chiesa, infatti, qui è una realtà molto viva e lo vediamo, che conserva una presenza capillare in mezzo alla gente di ogni età e condizione. Le tradizioni cristiane sono spesso ancora radicate e continuano a produrre frutti, mentre è in atto un grande sforzo di evangelizzazione e catechesi, rivolto in particolare alle nuove generazioni, ma ormai sempre più anche alle famiglie. Questo è il giudizio di Benedetto XVI. Ma è bello che il Papa deve essere stato convinto di questo, perché nell'ultima assemblea della CEI ai vescovi italiani diceva così: dall'insieme di questi incontri con voi, e si riferiva alle visite ad Rimina, a una delle quali ha partecipato anche il nostro vescovo, dall'insieme di questi incontri con voi sono stato anzitutto confermato nella certezza che in Italia la fede è viva e profondamente radicata, e che la Chiesa è una realtà di popolo, capillarmente vicina alle persone e alle famiglie. Vi sono indubbiamente situazioni differenziate in questo paese così ricco di storia, anche religiosa, e caratterizzato da molteplici eredità, oltre che da diverse condizioni di vita, di lavoro e di reddito. La fede cattolica e la presenza della Chiesa rimangono però il grande fattore unificante di questa amata nazione e un prezioso serbatoio di energie morali per il futuro. Credo che quello di Benedetto XVI non sia uno sguardo superficiale, semplicistico, non so se qualcuno di noi vuole caratterizzare così queste parole ripetute del Papa, ma credo sia uno sguardo di fede, di chi sa riconoscere il bene e le opportunità di bene, senza lasciarsi distogliere dalla fedeltà alla missione evangelizzatrice a motivo di incomprensione, di insuccessi, di un clima culturale impregnato di secolarismo e di laicismo. Dalle parole del Papa traggo in questo momento una sola conseguenza: nel rinnovamento della pastorale e delle strutture ecclesiali è necessario non perdere mai di vista la popolarità, non una chiesa di elite, e la capillarità, la presenza diffusa sul territorio, anche quando non è possibile garantire, come per il passato, la presenza del prete. Ecco, concludo questa modesta presentazione di alcuni sviluppi del dopo Verona con le parole dello stesso Benedetto XVI. Per parte mia vorrei sottolineare come attraverso questa multiforme testimonianza debba emergere soprattutto quel grande sì che in Gesù Cristo Dio ha detto all'uomo e alla sua vita, all'amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza, come pertanto la fede nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo. Questo è stato sottolineato ripetutamente, questo passaggio del discorso del Papa a Verona, quello del mattino. il sì di Dio, che poi questo sì di Dio è Cristo, è l'Amen, direbbe San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, è l'Amen del Padre. E nell'Omelia, testimoni di Gesù risorto, questa definizione dei cristiani deriva direttamente dal brano del Vangelo di Luca oggi proclamato, come abbiamo ascoltato, capitolo 24 del Vangelo di Luca, siamo verso la fine, quando Gesù dice che tutto quello che è accaduto corrisponde alla scrittura e di questo, dice Gesù, voi siete testimoni. Ecco, testimoni di Gesù risorto. Quel di, la preposizione di, va capito bene. Vuol dire che il testimone è di Gesù risorto, cioè appartiene a lui. E proprio in quanto tale può rendergli valida testimonianza, può parlare di lui, farlo conoscere, condurre lui, trasmettere la sua presenza. In un mondo che cambia, il Vangelo non muta. La buona notizia resta sempre la stessa. Cristo è morto ed è risorto per la nostra salvezza. Nel suo nome recate a tutti l'annuncio della conversione e del perdono dei peccati. Ma date voi per primi testimonianza di una vita convertita e perdonata. E dovrebbe essere questa l'esperienza abituale del nostro vivere come cristiani. Persone che rispondono sotto la guida dello Spirito all'appello, alla conversione, si dispongono a ricevere quel perdono che poi si ha bisogno di condividere con i fratelli e le sorelle nella fede e per condividerlo poi con tutti. Ecco, la speranza, e le parole del Papa mi sembra che siano parole che rianimano la speranza, va unita alla pazienza, che non è la rassegnazione, la pazienza è virtù forte. La pazienza dell'agricoltore, ci direbbe San Giacomo nella sua lettera al capitolo 5, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Questo è quanto ho saputo raccogliere e condividere adesso con voi.
Ringraziamo il Signore qui per le lucidazioni che ci ha offerto in anteprima sulla nostra riassuntiva, diciamo così, che dovrebbe uscire da parte della conferenza episcopale e che è già stata presentata a tutti i vescovi nell'ultima assemblea generale, e quindi a breve la prendiamo come documento. Io vorrei sottolineare proprio questa espressione che Monsignor Rugli ha colto dal discorso del Papa nella Omelia, riagganciandomi alla esigenza che ieri sera veniva fuori da parte di qualcuno, che sottolineava: non dobbiamo subito pensare a un'organizzazione diversa o più perfetta delle cose, anche noi qui in questo convegno diocesano, ma dobbiamo riscoprire la contemplazione, quindi la preghiera. E allora ecco, io rileggendo le parole del Papa che sono state citate poco fa, ho molto, come dire, con meraviglia, ho molto apprezzato la esegesi che il Papa ha fatto del tema. Testimoni di Cristo risorto, speranza del mondo. Perché gli ha detto appunto, lo rimetto, l'ha detto Monsignor Rubi, che egli si è espresso proprio così. Testimoni di Gesù risorto, quel di va capito bene, vuol dire che il testimone è di Gesù risorto, cioè appartiene a Gesù risorto. Noi siamo dentro il Cristo praticamente, ecco, se ci sentiamo tali, allora ecco che la testimonianza diventa il frutto spontaneo del nostro agire, parlare. Ma in che misura, ecco la mia domanda, che si ricollega alla parola di ieri sera, noi siamo veramente di Cristo risorto oppure dobbiamo ancora molto lavorare per poterlo essere? Ecco, quindi anche questo nostro Vernici queste sera dovrebbe portare come primo impegno quello di riverificare la nostra appartenenza a Cristo. Chiaramente quindi un lavoro di affinamento di sé e di preghiera e di correzione di tutte le impurità in senso generico della nostra quotidianità, ecco, per essere più ancora in Cristo risorto. E allora ecco, la nostra testimonianza esce proprio da questa identità. Perciò non è da intendere primariamente questo titolo del convegno come sforzo volontaristico, cioè dobbiamo rendere testimonianza a Cristo risorto, è un impegno che ci diamo da fare, no? Ecco, prima di darci da fare per rendere testimonianza a Cristo, dobbiamo verificare se noi siamo abbastanza di Cristo da essere testimoni con la nostra stessa presenza, in certo senso, no? Con il nostro agire, con la nostra quotidianità davanti al mondo di oggi. Ecco, perciò deve esserci un impegno interiore e poi ci sarà l'impegno esteriore, quell'impegno che è stato tradotto anche nei cinque ambiti di cui il convegno si è occupato e che possono essere un po' riassunti nelle parole che il Cardinale Damasio ha citato all'inizio della prolusione, che sono conclusive del Concilio Vaticano II: le gioie, le preoccupazioni e le angosce dell'uomo di oggi sono le gioie, le preoccupazioni e le angosce di tutti i figli della Chiesa. Ecco, noi abbiamo avuto durante il Convegno di Verona questa apertura sulle necessità che ritroviamo intorno a noi, poi non è che dobbiamo cercare lontano. Ecco, questa diciamo è la parte che riguarda il nostro vivere ad extra, no? Dell'identità battesimale che andiamo ravvivando però attraverso la vita interiore e una preghiera più intensa, eccetera.
vorrei una precisazione prima di un po' di testa sullo stile pastorale. Che è il
stile pastorale, allora.
Ma mi era inviato la distinzione tra laici e operatori pastorali. Io pensavo che voi eravate i laici più perfetti, invece non è vero. Cioè, partiamo dal concilio, i laici sono i Christi Fidelis laici. Ora noi, vorrei che sottolineassi ancora per farmi capire meglio, se c'è distinzione tra laici oppure operatori pastorali. E a chi il convegno di Verona ricordo, oppure a chi il nostro convegno, che altro ho scritto, del giorno di verifica e programmazione per tutti gli operatori pastorali. Presbiteri, diaconi, religiosi, laici in mezzo, associazioni di movimenti, sia di regione che di città. Chiaro, sì.
Io sono arrivato quando Gianluca parlava di ambivalità di proposte formative e quindi richiamava anche quello che poi ha detto successivamente al discorso delle unità pastorali, che sono anche il luogo dove questa varietà di proposte formative può nascere. E dopo si è parlato anche degli strumenti da rinnovare. Adesso è chiaro che metodologicamente mettersi intorno a un tavolino e dire come deve essere rinnovato un consiglio pastorale parrocchiale, un consiglio pastorale diocesano, può essere anche un'operazione complicata, perché metodologicamente le nostre parrocchie, la nostra diocesi ha una sua modalità di operare che diciamo che anche in questi nostri convegni si ricompone. E faccio riferimento al fatto che molto spesso, anche in interventi ieri sera qui a Fano, si veniva al microfono e si diceva, alcuni hanno detto che cosa fanno nelle proprie parrocchie. E questo è positivo. Positivo anche per avere speranza, per vivere quella speranza nell'esperienza altrui, quando magari sentiamo la nostra esperienza povera. Però questo ci fa fa vivere queste testimonianze come loro fanno questo, adesso forse noi potremmo fare quest'altro, noi facciamo questo. Metodologicamente, l'unità pastorale, anche gli strumenti che ci possiamo dotare, secondo me devono cambiare, cioè devono essere impostati su una classe diversa. Non è tanto chi raccontarci che cosa facciamo, oppure lavorare una parrocchia, fare il suo programma e si confronta con un'altra con la parrocchia vicina per dire che cos'è il suo programma. Ma lui ricordava che occorre incontrarci, parlare, e la nostra prassi quotidiana, annuale, che deve essere rinnovata. Non bisognerebbe non bisognerebbe tanto dirci quello che facciamo, quello che abbiamo intenzione di fare, ma incontrarci per dire che cosa vogliamo fare insieme. Confusione.
Ci sono due aspetti, diciamo vaga, e ci sono due aspetti che volevo sottolineare. Uno è quello relativo al primo intervento, mi agganciavo al primo intervento che c'è stato a valle della sua relazione, è quello di avere una un'immagine più chiara a valle del Comune di Verona di quello che la Chiesa, non voglio dire chiede o si aspetta, ma quello che il Comune di Verona individua come ruolo dei laici. Cioè, mi è sembrato questa sera di percepire che il laico non è qualcuno che deve prendere il posto o fare delle cose in parrocchia o alleggerire il parroco o avere un ruolo coadiuvante in attività, ma è colui che per sua vocazione, vocazione di sposato, vocazione di singolo, ma che vive nel mondo. E quindi forse il convegno di Verona, anzi sicuramente, ma se io che lo percepisco, è che si rende conto che il laico vive in una molteplicità in modo complicato e che la sua missione non è spesso in ruoli stabiliti da quelle che sono le gerarchie ecclesiastiche, ma è nella vita che vive, nel lavoro, nel confronto con gli altri, eccetera. Ecco, mi piacerebbe che si approfondisse un po' questo aspetto, perché serve anche a me, spero a tutti, per cercare di centrare qual è l'obiettivo che il Convegno di Verona ha posto sui laici. Il secondo punto che volevo sottolineare è questo, che mi è piaciuto molto, il fatto che siamo incapaci di vedere la speranza negli altri, cioè il fatto che spesso quello che manca a noi l'hanno altri. Noi, guidati un po' dalla mentalità di questo mondo, viviamo molto da individualisti. Non riusciamo a vivere, lo dico da me stesso innanzitutto, come un corpo, un'unità. Quello che non riesco io, devo pur sempre avere la speranza che... Cioè, quello che manca a me, devo avere la certezza che... La speranza, non la certezza, la speranza che lo ha qualcun altro. È questa coesione, questa unità, questo essere sentirsi davvero corpo e non individuo che ho colto questa sera, che mi piacerebbe si approfondisse.
Io vorrei chiedere questo, se ci aiutiamo a superare un po' questa contrapposizione nella quale anche il discorso stasera sta piegando, diciamo, contrapposizione ministro ordinato, quindi o laico, no? Perché è vero lo specifico, no, del laico, no? Anche il Concilio lo richiamava
nel ordinare ciò che è temporale al regno di Dio, no? E già ieri sera, anche a Frontone, ci dicevamo queste cose qua, nello specifico. Ma è anche vero che si parla di una chiesa tutta ministeriale, e quindi aiutaci perché, siccome a me sembra, non lo so se esagerato, ma ecco, parlare del ruolo del laico specificamente nel mondo del lavoro, quindi che non si deve occupare, no, di altre cose di cui la comunità cristiana ha bisogno, quindi nella ministerialità, poi mi pare esagerare, no, dall'altra parte. Quando si parla poi di formazione, perché non ne parliamo, ecco, non solo ovviamente formazione dei laici, ma che insieme dobbiamo camminare, lasciarci formare e formare da Cristo. Non lo so, colgo questa contrapposizione nel discorso che penso che dovremmo superare, perché sennò non ci porta niente, insomma, no? Non ci porta niente, perché poi i ruoli sono particolari e certe volte portano a doversi occupare di tante cose effettivamente. Io adesso parlo concreto, no? Che magari non so se mi sono spiegato, però
di piccole comunità. Io credo, l'ho già detto altre volte, lo ripeto, che
l'incarnazione dei principi di Verona, di coinvolgimento, di responsabilità, di personalizzazione, di attenzione sul territorio e tutto il resto, passi attraverso la costituzione delle piccole comunità. Si è parlato dell'assenza dei giovani, si è parlato eccetera eccetera. Io personalmente sto facendo delle esperienze, non solo come qualcuno pensa brontolone, ma anche delle esperienze molto belle di coinvolgimento delle persone a livello di piccole comunità. Io credo che sia venuto il momento, in questa società così disattenta, di costituire nelle parrocchie le comunità di via, le comunità di via, come abbiamo tentato di fare e tenteremo di fare nella parrocchia di Centinarola prossimamente, dopo la settimana del Vangelo di cui si è parlato ieri sera, almeno qualcuno, qualche punto, come fanno nella parrocchia del Vallato, per esempio, so. Ecco, e per quello che riguarda i giovani, io sto portando avanti, come altri credo, delle esperienze di piccole comunità, cioè nel dopo Cristo, per esempio, proporre ai giovani, io lo faccio di anno in anno, perché più di un anno è fatica che durano, però di anno in anno chiedere qualcosa che li tenga insieme come protagonisti della vita comunitaria. Io sto seguendo così da fuori il cammino neocatecumenale, come seguo, scusate, i testimoni di Geova, perché mi piacciono molto nel loro stile su come si comportano, non su quello che dicono, ma su come si comportano tra di loro, e si hanno da insegnarci un sacco di cose. E quello che fa effetto sulle persone è questo coinvolgimento preciso, settimanale, bisettimanale, nei testimoni di Geova arriva a quadri settimanale, quattro volte alla settimana, è un po' troppo per non rinunciare gli altri, a due volte alla settimana piccole strutture che possano veramente aiutare la gente a fare riferimento, a fare incontro. L'ultima cosa, poi finisco, io credo che da Verona, e questo lo ridico tante volte, l'ho detto anche ieri sera, io credo che da Verona ci sia un appello forte a riprendere le strutture di partecipazione. Veramente l'ha detto anche dopo, sono stato molto contento di sentirlo dire, però le strutture di partecipazione, come è stato detto, consiglio pastorale diocesano, consigli pastorali parrocchiali, tutto il resto, credo che sia veramente giunto il momento di metterci veramente un pensiero forte. Grazie.
Quindi prima di interrompere per la cena, non ci sarà la pasta asciutta, mi sono informato, ci sono altre cose, ma voi mi perdonerete, e comunque si può dialogare anche senza pasta asciutta. E vorrei dire solo una cosa, intanto, cioè a me pare che, parlando di formazione, noi oggi viviamo un momento nel quale questo fatto, la formazione nella comunità cristiana, non ha più un significato. Cioè noi non sappiamo più cosa vuol dire formazione. Prima tu accennavi la situazione di chi vuole convertirsi, no? Vuol diventare cristiano, cosa gli facciamo fare? Ecco, io credo che sia questo oggi un grosso problema. Noi veniamo da un'esperienza che era quella soprattutto legata all'azione cattolica, che dava una formazione ai cristiani, gliela dava, nel bene, nel male, ognuno può pensare a quello che vuole, a me era data l'azione cattolica, da ragazzo, da giovane. Oggi le nostre comunità non hanno una struttura di formazione, ma una struttura di iniziative, che iniziative ne abbiamo mille, non abbiamo uno schema di riferimento per la formazione dei cristiani. Ti racconto un episodio che mi ha raccontato un vescovo in questo mondo recentissimamente, era andato a fare eccellenza, una cresima, una comunità molto viva, una celebrazione molto preparata, una cosa bellissima, ed era entusiasta, poi entra in dialogo con un ragazzo terminata la celebrazione, che lui aveva appena conferito il sacramento della cresima, e si accorge che non conosceva il Padre Nostro. Dice, non potevo togliermi la cresima, ma gliel'avrei tolta volentieri, no? E cioè, è una cosa paradossale e scherzosa, però in effetti noi facciamo tante cose senza un riferimento, uno schema di formazione. Cioè, cosa deve imparare a vivere, a sperimentare, a sentire, a pensare, a fare il cristiano? Noi rischiamo, adesso esagero per dare forza alla mia tesi, rischiamo di non saperlo bene. Ecco, quello che succede per esempio nelle scuole, no? Qualche mese fa era su tutti i giornali, nelle Marche, no? I filmini girati con i telefonini, eccetera. Sono i nostri ragazzi ai quali noi diciamo tante cose, ma ad esempio sul piano dell'educazione alla una vita sessuale che sia in qualche modo conforme a una proposta cristiana, noi non insegniamo più niente. Questa è la realtà, almeno nelle cose che conosco io, poi probabilmente sono esperienze differenti. Quindi probabilmente c'è un aspetto proprio di pensiero della formazione che dobbiamo recuperare. E siccome è ora, e sicuramente questo vi ha fatto passare l'appetito, adesso ci richiamo per riprendere sul dopo, sarà una cena veloce, per riprendere sul dopo, finiamo per dialogare anche tra di noi, schiavi, dice di te.